Prima pagina.
Sette, 15 minuti e 22 secondi. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina da Enrico Fontana per la conduzione di questa mattina. Vi ricordo subito in premessa che gli sms che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it, e per intervenire in diretta più avanti nel nostro filo diretto potete già chiamare l'800 050 333. Date queste informazioni di servizio. Una notizia subito in apertura che è stata data già questa mattina sia GR che Radio 3 Mondo, viene dalla Cina. La Cina oggi occupa, per varie questioni legate soprattutto all'economia, la prima pagina dei giornali, ma ecco, la traggo questa notizia dell'ultima ora dalla Repubblica.it. Esplosioni devastano la città di Tianjin in Cina, decine di vittime, centinaia di feriti, molti bloccati tra le fiamme. Le immagini che arrivano sono davvero scioccanti. La prima deflagrazione su una nave carica di esplosivi, la seconda 30 secondi dopo con potenze molto significative. Molto ore dopo, racconta ancora Repubblica in apertura, altissime colonne di fumo, decine di persone intrappolate dalle fiamme. Queste le prime notizie arrivate. E poi c'è appunto un impegno riportato anche da Repubblica dar conto da parte delle autorità locali via via di quanto sta accadendo e delle conseguenze di queste deflagrazioni, delle origini e delle conseguenze. Comunque l'esplosione è avvenuta, ripeto, nel porto di Tianjin in Cina e ha provocato danni molto molto consistenti e tantissime vittime. Data questa notizia, veniamo proprio sulle prime pagine dei giornali, continuiamo a parlare di Cina. Cosa è accaduto? Utilizziamo la prima pagina della Stampa per darvi così una rassegna delle principali notizie di oggi. La Cina mette paura alle borse europee, bruciati 227 miliardi. Preoccupazione per gli effetti sull'economia globale, per il Fondo Monetario Internazionale andrebbe tutto bene. E lo yuan, la moneta cinese, è stata svalutata di nuovo per la seconda volta consecutiva. Milano meno 3%, Francoforte meno 3,2%, questo è l'impatto sulle borse. Titola la Stampa in prima pagina, taglio a sorpresa. Per la seconda volta in due giorni la Cina svaluta lo yuan e torna ad affossare i mercati, facendo bruciare all'Europa appunto 227 miliardi. A preoccupare soprattutto la mancanza di chiarezza sulle intenzioni del governo cinese. Il governatore della Federal Reserve di New York, William Dudley, parla di enormi implicazioni per l'economia globale. Di parere opposto però il Fondo Monetario, una mossa benvenuta. Come vedete, nell'economia globalizzata la principale banca centrale americana può avere un'opinione e il Fondo Monetario Internazionale un'altra. Questo è un po' un piccolo segno dei tempi che cambiano. Il commento, ce ne sono diversi sulle prime pagine dei giornali della Stampa, è affidata a Mario De Aglio. Una mossa ispirata dalla politica. La vera emergenza economica del mondo non è la tragedia greca, ormai quasi degenerata in farsa, con il perdurante balletto di accordi finanziari sempre annunciati e mai operativi, e non è neppure rappresentata dall'incredibile incapacità europea di risolvere il problema dell'immigrazione, una sorta di farsa politico-burocratica che sta degenerando in tragedia, sempre in Grecia, dove ondate di turisti e ondate di profughi mediorientali si ammassano sulle stesse spiagge. No, purtroppo, scrive Mario De Aglio sulla prima pagina della Stampa, come si scrisse su questo giornale qualche mese fa, la vera emergenza è la Cina. Nel periodo più duro della crisi, l'espansione cinese degli altri principali paesi emergenti era stato il motore più importante della risicata espansione economica mondiale. Quindi eravamo partiti, diciamo, guardando alla Cina e all'economia cinese con un filo di speranza, ma come spiega più avanti De Aglio, questa speranza poi è rapidamente naufragata. Cosa ci sarebbe dietro la decisione del governo cinese? Ragioni di politica interna, di politica economica. Con i suoi incredibili tassi di crescita, allora tra l'8 e il 10% all'anno, questa espansione, ricorda De Aglio, aveva impedito il crollo dell'economia mondiale. Le attuali difficoltà cinesi, pur in presenza di una crescita ancora robusta ma in rapido rallentamento, rimettono tutto in discussione. Perché tutto questo? Perché decine di milioni di cinesi hanno guardato ai listini delle borse come in altri tempi in Italia si guardava al gioco del lotto. I soldi messi in circolazione dalla banca centrale per far sgonfiare la bolla edilizia senza farla scoppiare hanno invece alimentato largamente un'altra bolla, quella azionaria. Le autorità locali si sono unite con entusiasmo alla speculazione nazionale. La doppia svalutazione cinese di ieri e dell'altro ieri, e non sappiamo se Pechino si fermerà qui, continua De Aglio sulla Stampa, È una mossa che si inquadra nel tentativo delle autorità centrali di riprendere il controllo della situazione, limitando i danni per l'economia reale e chiamando in causa i partner internazionali. Rendendo per decreto più competitive le proprie esportazioni, la Cina sta di fatto chiedendo ad americani, europei e giapponesi di sopportare una parte del costo per impedire al treno cinese di deragliare, il che non converrebbe a nessuno. Il nuovo orientamento cinese, prosegue De Aglio sulla stampa, non dovrebbe avere un forte effetto negativo diretto sull'economia italiana, ma sicuramente le nostre esportazioni di beni di consumo di qualità avranno maggiori difficoltà a continuare la propria espansione in territorio cinese. Ben maggiori saranno i problemi tedeschi, come peraltro, sottolinea sempre Daglio, dimostrano i crolli anche delle borse in Germania, più significativi di quanto non sia avvenuto in Italia la borsa di Milano. Il quadro in ogni caso non è dei più rosei per l'Europa, visto che non riesce a districarsi dai problemi di ben minore complicazione strategica, dalla Grecia all'immigrazione. Questa era De Aglio sulla prima pagina della stampa. Restiamo su questa prima pagina per darvi conto di una lettura interessante che guarda alle questioni dell'economia globale con uno sguardo diverso, ed è l'articolo che è in taglio basso sulla stampa di Luca Mercalli, Le risorse della terra finiscono oggi. Da domani si intaccheranno le riserve 2016, ma salvare il pianeta è ancora possibile. Cosa è accaduto? Il 13 agosto 2015 è l'Overshoot Day, il giorno del sovrasfruttamento delle risorse terrestri, scrive Mercalli sulla prima pagina della stampa. Da domani a fine anno si intaccherà il capitale naturale, abbattendo foreste tropicali millenarie, pescando più pesce di quanto se ne possa riprodurre, immettendo in atmosfera gas a effetto serra che cambieranno il clima per secoli, spargendo nell'ambiente miriadi di composti tossici prossimamente nei nostri piatti. L'anno scorso il conto è andato in rosso il 17 agosto, ricorda sempre Mercalli sulla stampa, nelle pagine interne, a pagina 17, l'articolo. 19 agosto nei comunicati dei media, perché le date della serie storica vengono riviste ogni anno in base alle nuove informazioni disponibili. Quindi quest'anno l'anticipo è di circa 4 giorni. L'ultima volta che la popolazione umana, allora 3,5 miliardi contro i 7,3 attuali, riuscì a mantenere i propri consumi all'interno degli interessi annui prodotti dalla natura, fu il 1970. Dopo 45 anni, la nostra brama di energie e di oggetti ha divorato sempre più in fretta le risorse, al punto che un recentissimo lavoro di John Strasmicki, docente di ecologia all'Università della Georgia, definisce la biosfera terrestre come una gigantesca batteria, ricorda Mercalli sulla stampa, che si è caricata durante centinaia di milioni di anni di lenta attività e che ora stiamo rapidamente scaricando. Il rischio è quello di mandare in blackout l'intero ambiente che ci sostiene, come peraltro ha perfettamente interpretato l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si. Non possiamo permetterci di continuare su questa pericolosa traiettoria, ricorda sempre Luca Mercalli sulla stampa. Le Nazioni Unite, poi lo vedremo più avanti, hanno aggiornato le proiezioni demografiche, con un articolo sul Messaggero ve l'anticipo, 9,5 miliardi di individui al 2050. Se tutti continueremo a bruciare materiali fossili, accelerando il riscaldamento globale, prelevando massicce frazioni di biomassa, restituendo rifiuti non biodegradabili, scrive ancora Mercalli, avremo bisogno per fine secolo dell'equivalente di 3 pianeti. Impossibile. L'Italia in particolare è messa male. Il nostro giorno del sovrasfruttamento, calcolato in base alle risorse effettive dei nostri 301.000 km quadrati di territorio e mari adiacenti, ricorda Luca Mercalli sulla stampa, è già avvenuto il 6 aprile 2015. Come se ne viene fuori? La nostra civiltà sta iniziando a precipitare, conclude Mercalli, ma abbiamo ancora tempo di riprendere l'assetto di volo per un saggio atterraggio di emergenza, a patto di ascoltare gli allarmi di stallo. A proposito del fragile equilibrio del nostro territorio, sulla prima pagina della stampa, ma richiamato anche su altri quotidiani, quanto accaduto ieri in Calabria, ha chiesto lo stato di emergenza. Nubifragio in Calabria, evacuati turisti e abitanti, ricorda la stampa. In poche ore sulla costa ionica cadono 200 mm d'acqua, strade allagate, frane, stabilimenti travolti, 500 persone senza casa e migliaia senza elettricità. Il commento è affidato a Mario Tozzi. Leggiamo qualche brano di questo commento. L'Italia è il paese più colpito dal dissesto idrogeologico. Ora basta ignoranza. È incredibile, si sente urlare da chi ha ripreso le immagini dell'alluvione di Corigliano Calabro proprio mentre la subiva e assiste allo spettacolo terribile di auto portate via come tappi di sughero lungo le strade tramutate in torrenti di fango. Ma non c'è proprio niente di incredibile nell'ultima alluvione della Calabria ionica, anzi è tutto terribilmente normale, per non dire tremendamente frequente, e ancor meno sono incredibili le cause ormai stranote a chiunque non voglia nascondere la testa sotto la sabbia: centri abitati costruiti ai piedi di rilievi franosi e instabili, e poi ancora edifici e strade inutili, ricorda Mario Tozzi sulla Stampa, che si frappongono come ostacoli e strozzature alla naturale discesa a mare dei corsi d'acqua. Corsi d'acqua che improvvisamente diventano strade, tombini, strettoie, canali artificiali. Tutto tranne che rimanere fiumi, come dovrebbe essere, e che giustamente ritornano a fare il loro mestiere quando le piogge si concentrano e deflagrano a terra come bombe. Per ritrovare alla fine della lunga corsa una costa ancora ingombra di case, villette, villaggi, alberghi collocati con una straordinaria noncuranza alla foce di quei corsi d'acqua ritenuti chissà perché secchi per sempre. Le piogge sono cambiate, certo, ma quello che è cambiato veramente, ricorda Mario Tozzi sulla Stampa, è il territorio italiano, divorato al ritmo incredibile, quello sì, di 8 metri quadrati al secondo. Un misto di ignoranza, fatalismo, speculazione e malaffare che fanno restare allibiti. Ma l'ignoranza oggi non può più essere sopportata, soprattutto in Italia, il paese più colpito dai dissesti idrogeologici dell'intero continente. Su circa 700.000 frane censite in Europa, oltre 500.000 interessano la penisola. Il 100% dei comuni calabresi, ricorda Mario Tozzi, è a rischio idrogeologico. E anche qui, come se ne viene fuori? Far ripartire i cantieri, come incredibilmente e fortunatamente sta pure accadendo, non sarà sufficiente se non si varerà al più presto e non si farà rispettare rigorosamente una legge che porti a zero il consumo di suolo in Italia, soprattutto nelle regioni a rischio, e se non si diffonderà quella cultura del territorio che farebbe capire che dai posti pericolosi purtroppo te ne devi andare, e che meno intervieni sui fiumi più salvaguarderai popolazione e beni. Sulla Stampa ovviamente ampio risalto ancora alle polemiche legate al tema dell'immigrazione del nostro paese. Migranti, la CEI attacca il governo, il segretario Galantino è del tutto assente, il PD critica ingenerosa, cosa è accaduto? Il governo è del tutto assente sul tema dell'immigrazione, non basta salvare i migranti in mare per mettere a posto la coscienza nazionale. Dopo le bacchettate alla Lega d'Europa, Monsignor Galantino, segretario generale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, attacca direttamente il governo, un affondo duro che emerge da un'intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, che però in serata riaggiusta il tiro, e lo vedremo anche più avanti, sostenendo che le dichiarazioni attribuite a Galantino sono state riportate in modo esagerato. Renzi comunque, ricorda alla Stampa in prima pagina, preferisce evitare le polemiche e non replicare, ma nell'esecutivo è evidente lo sconcerto per le accuse. Giudizi ingenerosi li definisce il vice segretario del Partito Democratico Deborah Serracchiani. C'è un racconto legato ad un'immagine, una foto pubblicata sulla prima pagina della Stampa, dei giubbotti salvagente lasciati sulla spiaggia di Kos in Grecia dai migranti, molti dei quali siriani arrivati dalla Turchia, quei giubbotti salvagente simbolo di salvezza, Marco Belpoliti. La prima cosa che si vede per terra vicino alla riva sono i giubbotti salvagente. Appena arrivati se ne disfano immediatamente, sulla spiaggia sono decine, lasciati lì in ordine sparso come morti pesci di plastica sotto il sole della cocente estate. Segno della salvezza avvenuta, i giubbotti appartengono simbolicamente al tratto di mare che hanno attraversato. Perciò, ora che sono sulla terra, l'oggetto prezioso e indispensabile, sino a che sia in balia dei frutti, è gettato via. Ci si libera del vestito con cui eventualmente galleggiare, come Lazzaro uscito dalla tomba si svolge dalle bende. Poiché, passato il mare, procellosa via di fuga, luogo di possibile morte, gli uomini e le donne provenienti dalle rive della Turchia, fuggiti dalla Siria in guerra, lasciano sul suolo sabbioso, sassoso delle isole greche, dove sono approdati, il pegno concreto della loro salvazione. E queste sono immagini di chi si salva. Sono ancora più scioccanti quelle pubblicate nei giorni scorsi, invece dei migranti, degli immigrati rimasti in mare dopo appunto l'affondamento di un barcone, molti dei quali purtroppo poi scomparsi e morti. Il Corriere della Sera dà ovviamente ampio titolo, spazio in apertura sempre al tema dei migranti, e con un'altra foto molto emblematica proprio di un salvataggio in mare attraverso un elicottero. l'emergenza, salvati i profughi aggrappati ad un barile, questo è accaduto, appunto la Marina Militare che continua il recupero dei migranti, ne ha trovati due aggrappati ad un barile in mezzo al mare, ma il titolo appunto "I vescovi sui migranti, governo assente, il PD critiche ingenerose", sulla prima pagina del Corriere della Sera. Però restiamo per aprire invece una finestra sulle questioni politiche di casa nostra, perché il Corriere della Sera sceglie di affidare il proprio editoriale ad Antonio Polito. Renzi, lo stallo e tre vie d'uscita, vice direttore del Corriere della Sera. La fragilità della maggioranza, questo è il titolo, commentiamolo, anche perché accanto a questo titolo c'è una notizia, un retroscena che troviamo soltanto sul Corriere della Sera, legato al possibile accordo, tra un nuovo accordo tra Renzi e Berlusconi, tra il segretario del Partito Democratico e il leader di Forza Italia. Il titolo, vi anticipo solo questo per ora, è "La condizione di Berlusconi sulla giustizia". Ma cominciamo appunto dall'editoriale di Antonio Polito. "Chi nasce tondo non può morire quadrato", dice il proverbio. Nessuna meraviglia quindi se il Senato, privo fin dall'inizio di una maggioranza politica, sembra tornata a essere la fossa delle Mariane della legislatura. Per quanto il governo dica di avere i numeri, la realtà è che oggi i numeri a Palazzo Madama non li ha. Non li ha per la riforma costituzionale che abolirebbe il Senato elettivo, prima o poi devono essere 161 ed è risaputo che i capponi non votano per il Natale, ma potrebbero mancargli anche ogni volta che la minoranza PD decide di scavarsi una trincea identitaria. Dunque il Premier, scrive Polito su Corriere della Sera, ha un problema e deve risolverlo. Finora ha praticato il divide et impera, assecondato la frantumazione delle forze parlamentari, ha osservato benevolmente il via vai di fuoriusciti e scissionisti, convinto che più nani ci sono in giro, più lui giganteggia. La nuova legge elettorale, l'Italicum, codifica anche per il futuro questa aritmetica, togliendo valore alle coalizioni. Ma ora Renzi, al giro di boa della legislatura, secondo appunto Polito sul Corriere della Sera, deve provare a riattaccare qualche coccio, a coalizzare un arco di forze che vada oltre la sua maggioranza, perché questa da sola è minoranza al Senato. Quali sarebbero le tre vie? La prima, la più pragmatica, consiste nello strappare un numero consistente di senatori PD al fronte del dissenso. Ma devono essere molti. Se Renzi non riesce almeno a dimezzare il gruppo Gotor-Chiti, che sarebbero appunto i due esponenti più significativi della minoranza Dem al Senato, gli aiutini esterni su cui conta potrebbero non essere sufficienti. La seconda via è quella di uno scambio politico alla luce del sole. La minoranza PD voterebbe anche domani mattina il Senato non elettivo se fosse garantita da una legge elettorale con il premio alla coalizione invece che alla lista. Sarebbe la sua assicurazione sulla vita in caso di scissione. Molti renziani la considererebbero una resa senza condizioni, sottolinea Polito sul Corriere della Sera, ma se Renzi accettasse pubblicamente di ritoccare l'Italicum, la partita politica cambierebbe in un istante. Non è escluso che nel prossimo dibattito al Senato sulla riforma costituzionale spunti qualche ordine del giorno che chieda al governo di farlo. La terza via, la più impervia ma anche la più ambiziosa, sarebbe tornare al punto da cui è partita la legislatura, e cioè a un patto tra PD e Berlusconi. Non potrebbe essere una riedizione del Nazareno, accordo troppo oscuro, ambiguo e comunque fallito con l'elezione di Mattarella, uomo che non l'avrebbe garantito. Oggi molti ne parlano, racconta Antonio Polito, sia nel PD che in Forza Italia, come di un accordo di coalizione che dia stabilità al governo, anche se nessuno sa esattamente cosa sia. Si tratterebbe di un vero e proprio riallineamento del sistema politico, perché staccherebbe Berlusconi dalla destra di Salvini, porterebbe il PD ad una scissione con la sinistra. Forse una rotta troppo ambiziosa per chi naviga a vista, conclude Polito sul Corriere della Sera, ma Renzi è incline alla mossa del cavallo e qualcosa dovrà pure tentarla. Non è un caso se si è tenuta finora nel manico la carta del rimpasto di governo atteso da mesi, non si sa mai. Accennavamo appunto alla retroscena raccontata da Tommaso Labate, sempre con quel titolo di prima pagina che vi accennavo prima, questo possibile accordo, la condizione di Berlusconi è sulla giustizia. Nel PD hanno capito che mancano i voti al Senato per le riforme, fate sapere a Renzi che sono disposto a tornare al tavolo con lui, ma una condizione, deve discutere con noi sulla riforma della giustizia. Nel Senato, nei tavoli con Mottasse, Berlusconi vuole una cosa sola per tornare a dialogare con Renzi: il governo deve imbastire con i forzisti un tavolo sulla giustizia, e si riaffaccia l'ipotesi di un rimpasto per rafforzare la maggioranza. Nella ricostruzione fatta da Tommaso Labate, il messaggio parte da Palazzo Grazioli a Roma, dove appunto risiede normalmente Berlusconi, e arriva a destinazione, cioè a Palazzo Chigi, la settimana scorsa. È mercoledì 5 agosto, ora di pranzo. Fedele Confalonieri ha appena finito di parlare al telefono con Renzi, una telefonata importante, visto che da quello scambio di battute viene fuori l'accordo per l'elezione di Monica Maggioni ai vertici della RAI. Berlusconi, che per la trattativa sui vertici Viale Mazzini ha lasciato campo libero ai suoi ambasciatori, replica così alla conclusione di questo accordo: fate sapere a Renzi che sono pronto a discutere con lui e ad aiutarlo sulle riforme, ma prima lui deve aprire a un dialogo con noi sulla giustizia, condizione imprescindibile, o la giustizia o niente, prendere o lasciare. Questa proposta ha anche una forma nelle idee di Forza Italia del suo leader, riassume sempre Tommaso Labate, che avrebbe quattro priorità. Primo, una stretta sulle intercettazioni telefoniche, sugli ambiti del loro utilizzo nelle indagini, sulla possibilità che vengano pubblicate. Secondo punto, una revisione della carcerazione preventiva, che dovrebbe essere limitata soltanto ad una serie di reati particolarmente gravi. La separazione delle carriere dei magistrati sarebbe il terzo punto. Quarto, un cambio radicale sul modo con cui si formano i collegi giudicanti. Sarebbe stato anche individuato l'ambasciatore, ed è il capogruppo in Senato, Paolo Romani, si lavorerebbe per questa ipotesi. Nella ricostruzione molto dettagliata di Tommaso Labate si conclude questo retroscena: se qualcosa succede, si mormorano tra i berlusconiani, succede ad agosto. Berlusconi aspetta dalla Sardegna un segnale dal governo ed è convinto, come mai lo era stato prima, che Renzi, senza il soccorso forzista, non arriverà al 2018. Per questo ha messo in gioco una posta alta, molto alta. Staremo a vedere come andrà a finire. Accennavo appunto al richiamo alla notizia pubblicata ieri dall'ONU sull'aggiornamento della popolazione, e ne approfitto per darvi conto della sua pubblicazione sulla prima pagina del Messaggero, su cui resteremo poi per una notizia di cronaca che riguarda Roma in particolare. L'articolo è di Antonio Golini, il mondo che verrà: nel 2050 l'Africa avrà il doppio degli abitanti. Un'anticipazione l'avete colta anche nell'articolo di Luca Mercalli sulla Stampa. Che cosa accade? Una vera e propria rivoluzione in atto, racconta Antonio Golini sul Messaggero. La popolazione mondiale, stimata oggi in 7,3 miliardi di persone, ci si aspetti che diventi al 2050 9,7 miliardi, per poi arrivare al 2100 a 11,2 miliardi, quasi 4 miliardi in più di oggi. Un intero nuovo pianeta da sostentare, da far lavorare, da istruire, una sfida enorme per la popolazione di oggi e per quella che verrà. È l'Africa, il continente che crescerà di più, aspettandoci che la sua popolazione passi dagli attuali 1,2 miliardi di persone a 2,5 nel 2050. Pensando all'Africa, ai problemi che del resto viviamo tutti i giorni con questo dramma della migrazione, che riguardano quel continente, Antonio Golini fa anche riferimento agli investimenti che lì ha fatto la Cina, e vedete che poi le questioni alla fine si legano, si saldano. Negli ultimi decenni la Cina ha fatto importanti investimenti in Africa, si accinge a diventare il punto di riferimento, la Cina, per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale e culturale dell'Africa. Quanto alla pressione migratoria, in particolare quella dell'Africa subsahariana, c'è da ricordare che questo subcontinente, a destra e a sinistra, ha due oceani, ricorda Golini sul Messaggero, impossibili da superare, mentre sopra un piccolo mare, il Mediterraneo, che per quanto perigloso è superabile. C'è da immaginare perciò che il flusso di migranti verso l'Europa continuerà incessante e irrefrenabile per vari decenni a venire, se non cambieranno le condizioni di base, la più importante delle quali, scrive ancora Golini sul Messaggero, è che l'Europa giochi un ruolo importante e significativo nei confronti dell'Africa, in primo luogo favorendo l'Unione per il Mediterraneo. E non solo. L'Italia invece, perché qualche dato arriva anche sulla demografia del nostro paese, l'Italia al 2050 dovrebbe avere la più alta proporzione al mondo di ultraottantenni, il 15,6%, tendenze che mettono in chiara difficoltà il nostro sistema socio-economico e quello di welfare, e che dovrebbero indurci anche a riflettere un po' meglio sulle politiche economiche che riguardano il nostro paese. Accennavo alla notizia che viene da Roma e che troviamo sulla prima pagina del Messaggero: un attentato a Palazzo Farnese, una pista anarchica, panico all'ambasciata francese, un pacco esplode in portineria. racconta il Messaggero in prima pagina. La fiammata sfiora appena il volto dell'impiegata dell'ambasciata francese senza ferirla, fortunatamente. La busta le è esplosa tra le mani, la donna lancia un urlo, anche gli altri colleghi dell'ufficio dei capiti di Palazzo Farnese sono spaventati, lasciano la stanza di corsa e nella sede diplomatica scatta così l'allarme per questo attentato che c'è stato ieri. Restiamo sulla prima pagina del giornale per dare conto anche di un approfondimento che riguarda le conseguenze delle scelte della Banca Centrale Cinese con la rivalutazione della moneta, perché il giornale titola così, ha una sua guida per il risparmiatore, come salvare i soldi dai furbetti cinesi, Pechino che svaluta ancora lo yuan, scoppia la guerra della moneta, crollano le borse, Milano perde il 3%, ricorda il giornale, corsa a dollari e sterlini, evitare azioni del settore del lusso e non precipitarsi sui bot, ecco come investire bene, sono tre consigli per chi ovviamente ha queste opportunità o ha queste condizioni di risparmio tra virgolette a rischio. Le azioni, ricorda il giornale, vincono Europa e Giappone, ma attenzione al lusso e auto. Sulle obbligazioni, botte BPT, meglio aspettare e cavalcare gli USA con i fondi. E poi sulle valute, bene dollari, sterline e yen, la moneta giapponese, stare alla larga dal rublo. Questa è una specie di piccolo breviario di consigli per i risparmiatori che pubblica il giornale. L'editoriale è affidato a Nicola Porro, il titolo: il mercato non sarà mai comunista, ci sono molti motivi per i quali parte una guerra valutaria, ma c'è un solo risultato quando essa termina, nessuno vince. Cosa è successo finora lo sapete, scrive Nicola Porro sul giornale. In un paio di giorni la Banca Centrale Cinese ha permesso allo yuan, la moneta della seconda economia mondiale, di svalutarsi di circa il 4%. I mercati di tutto il mondo sono entrati in fibrillazione. I sapientoni della Goldman Sachs dicono che è una mossa per sganciarsi dalla prossima rivalutazione del dollaro, a settembre prevedono. I comunisti della locale banca centrale hanno invece sostenuto che si tratta di rendere il cambio più aderente al reale valore di mercato. I giornalisti del Wall Street Journal temono sia iniziata una gara asiatica a chi svaluta di più. L'obiettivo cinese sarebbe quello di rendere più appetibili, poiché meno cari, le esportazioni, ricorda Nicola Porro sulla prima pagina del giornale. Il mese scorso l'export cinese è crollato di un quasi 10%, una botta per un paese che vive di manifatture ed esportazioni e poco di servizi e consumi domestici. Se la ricetta per la ricchezza delle nazioni fosse così semplice, sarebbe un gioco da ragazzi, però purtroppo ad azione corrisponde reazione e gli altri non stanno a guardare. Il timore, scrive ancora Porro sul giornale, che oggi il Partito Comunista Cinese abbia deciso di agire sul mercato azionario come su quello valutario in prima persona, di piegare il mercato che pensavano di aver addomesticato per sempre alle proprie esigenze. Il mercato non è un menù in cui ci si può ordinare la pietanza che più piace e scartare il resto. È anche fatto di piatti che si chiamano crisi e fallimenti e che si debbono digerire non stracciando la carta o gettandola in faccia al maître. Le nostre lezioncine liberali servono a poco in assoluto. Pensate voi se rivolte a un gigante come la Cina, ma forse ci permettono di comprendere la miopia della classe dirigente europea, conclude Nicola Porro. Mentre il mondo deve affrontare il tracollo della borsa, la svalutazione cinese, la debacle del petrolio, le sue conseguenze russe e l'atteso aumento dei tassi e del dollaro in America, ebbene, mentre tutto ciò accade, abbiamo impiegato il gota dei nostri politici ed economisti ad affrontare la crisi greca. È un po' la riflessione che faceva anche Mario Di Aglio sulla prima pagina della Stampa. Cambiamo argomento, andiamo sulla prima pagina dell'Avvenire per dare conto di un'inchiesta realizzata in esclusiva dal quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Nel ghetto da schiavi li chiamano turisti. Il nostro giornalista ha vissuto 2 settimane nella baraccopoli in Puglia, dove i braccianti neri sono sfruttati e muoiono raccogliendo pomodori. E poi nel catenaccio una notizia che viene ieri dalla Viminale, su cui torneremo tra poco, che è quella legata ai veri numeri dell'immigrazione nel nostro paese. I veri numeri: solo 4.000 arrivi di migranti in più. L'inchiesta è quella di Matteo Fraschini Coffi. In 2 settimane la raccolta ha già ucciso 4 braccianti, 2 africani, un rumeno e un'italiana. Per giorni il reporter ha condiviso i drammi e i rischi degli sfruttati e ha scoperto un girone infernale nella baraccopoli di Rignano, in provincia di Foggia. 5 euro per 2 ore nei campi, 30 euro per l'affitto di un materasso tra i topi. Nel ghetto fioriscono attività non registrate, compresa una moschea e una radio. I caporali trattengono i documenti dei migranti e decidono chi lavora e chi no. Nessuno controlla. La mattina mi alzo alle 4 per vedere i furgoni strapieni di questi schiavi, racconta Matteo Fraschini Coffi, che si è appunto ha vissuto come da migrante anche lui per questi giorni, camuffandosi insomma da lavoratore schiavo, ecco, per vedere i furgoni strapieni di questi schiavi dell'era moderna che partono per le campagne. Il caposquadra africano, a volte accompagnato da un italiano, chiama le persone una ad una. Una pila illumina l'elenco di braccianti scritto su un foglio e il sacchetto che contiene i documenti di ognuno. Coffi, non ti preoccupare se non hai il documento, perché si era presentato senza documenti il reporter dell'Avvenire, afferma Charles, che è il suo contatto. Ti do quello di uno dei miei lavoratori, chi vuoi che se ne accorga. Questa vita infernale, appunto, con queste ore e ore di lavoro trattati veramente da schiavi, e poi io passo alcune ore in un appartamento a scrivere il diario, a recuperare l'uso di sonno perso al ghetto, dove nella stanza di 2 metri per 6, fatta di cartoni, qualche telo e assi di legno, dormiamo spesso in 6. È un clima avvelenato, con risse, l'ennesima rissa che scoppia davanti al bar di un italiano, alcuni ragazzi della Costa d'Avorio che vengono allontanati. I litigi sono legati solitamente, racconta Matteo Coffi, alla prostituzione o alla droga. Questa mattina decido di svegliarmi alle 3:30. Centinaia di braccianti, muniti di taniche per l'acqua e un panino, stanno già aspettando di essere chiamati. Per le prossime 4 ore, uno ad uno, i furgoni si allontaneranno in una nuvola di polvere. Per loro comincia una giornata di lavoro da schiavi sotto il sole. Questo accade in Italia, in provincia di Foggia. Accennavo appunto ai dati resi pubblici ieri dal Viminale. Il titolo delle pagine interne di Avvenire: nessuna invasione. Nel 2014 sono stati 98.000 e appunto nei primi 7 mesi di quest'anno 102.000. Si è superato quello a 100.000 arrivi, numero record, ricorda Alessandro Beltrami nel suo articolo, che dà conto anche di quanto continua ad avvenire drammaticamente a Kos, un'isola greca con 2.000 migranti nello stadio senza cibo. Ma veniamo appunto ai numeri di questa invasione, tra virgolette, nel nostro paese. Sono soprattutto eritrei, questi 102.000 immigrati sbarcati nelle coste italiane nei primi 7 mesi, seguiti da nigeriani, somali, sudanesi e siriani. Il record, semmai, è nei morti, che ha superato ampiamente i 2.200. Non sono 52 sopravvissuti all'ultimo naufragio nel canale di Sicilia, ricorda sempre l'articolo di Alessandro Beltrami, ma 54, l'abbiamo accennato. Ieri, infatti, l'elicottero del pattugliatore Orione ha individuato e tratto in salvo 2 migranti che si erano salvati resistendo aggrappati ad un barile. I dispersi, stando però ai sopravvissuti, sono almeno 50. Infine, sempre su Avvenire, quella precisazione che riguardava l'intervista rilasciata a Famiglia Cristiana sulla parte online del settimanale da Monsignor Nunzio Galantino. Molto rumore per un cortocircuito mediatico, scrive appunto Avvenire in questo articolo. Una giornata movimentata da un'intervista, poi corretta da Famiglia Cristiana, che fa retromarcia a sera, porgendo le scuse a Monsignor Nunzio Galantino per aver riportato in modo esagerato frasi a lui attribuite. E le frasi sono quelle che poi hanno scatenato le polemiche, dalle crisi al governo, ai piazzisti di fanfaronato ad Osteria e quant'altro. Insomma, su questo c'è stata una retromarcia e vale la pena ricordarla. Sempre su questa vicenda, comunque, continua la polemica. C'è un editoriale di Marco Tarquinio sulla prima pagina di Avvenire. Il buon Salvini e il suo sosia, i poveri non si usano e si rispettano. Marco Tarquinio mette in collegamento 2 notizie. La prima, quella del Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, che ha deciso di dedicarsi alle mense per i poveri, alla distribuzione di pacchi viveri e di vestiario attraverso le reti di persone costruite ogni giorno dalla Caritas e dal volontariato cattolico. Salvini sta agendo rigorosamente in incognito, come ad un politico che non cerca notorietà, e questa discrezione appunto viene sottolineata in maniera positiva, con un pizzico di ironia, da Marco Tarquini. E poi la notizia brutta: un petulante e iroso sosia del segretario leghista ha preso subito il posto di Salvini e ha deciso di regolare definitivamente i conti con i poveretti foresti, come il vescovo Vittorio Veneto Corrado Pizziolo chiama i richiedenti asilo di Africa e Asia, accomunandoli nella stessa predilezione cristiana ai poveretti nostrani. Ha preso di mira loro e ovviamente i pastori di una chiesa che si preoccupa di accogliere e sostenere chi è nella debolezza e nel bisogno, dando una mano, anzi due, allo Stato, che in tanti suoi servitori, grazie a Dio anche in alcuni lucidi esponenti politici di diverso orientamento, mette a sua volta in campo un po' di saggia visione del futuro ed una dedizione ammirevole, scrive Marco Tarquinio in questo editoriale sulla prima pagina dell'Avvenire. Polemica che prosegue, lo accennavo già prima, infatti il Tempo dedica proprio tutta la sua apertura da un lato ad un'inchiesta profughi, privilegi e sprechi, ecco a voi il CARA di Mineo. Il Tempo è entrato nel centro di accoglienza di Mineo, coinvolto nell'inchiesta Mafia Capitale, siamo in Sicilia, per raccontare numeri, costi, obiettivi e storie del sito che ospita il più alto numero di richiedenti asilo in Europa. Dà conto sempre il Tempo della polemica, lo scontro Stato-Chiesa per i vescovi, con quella frase: il governo è del tutto assente sull'accoglienza, e con le repliche appunto anche abbastanza forti, dure, del vicepresidente del Senato Gasparri. Ma restiamo sul Tempo, perché l'editoriale è affidato al leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che annuncia una class action contro l'accoglienza. È ormai evidente a tutti che la gestione dell'emergenza immigrazione da parte del governo Renzi-Alfano è criminale, scrive Giorgia Meloni sulla prima pagina del Tempo. Per questi signori il problema si risolve con la politica delle porte aperte a tutti, trasformando l'Italia nel campo profughi d'Europa, estipando tutti gli immigrati dove la sinistra radical chic non può vederli, nelle periferie delle grandi città o nei piccoli comuni. Per queste ragioni, Fratelli d'Italia, annuncia Giorgia Meloni, presenterà in tutte le regioni la proposta avanzata dal nostro capogruppo decorato in Lombardia, una class action insieme ai sindaci contro il governo che impone ai comuni l'accoglienza degli immigrati, perché gli italiani sono stufi del pressappochismo e della superficialità, conclude Giorgia Meloni, con cui questo esecutivo sta affrontando l'emergenza. Quindi attendiamo nei prossimi giorni notizie sulla class action. Il foglio in prima pagina dà conto invece, con un articolo abbastanza dettagliato, della missione EUNAVFOR. Mentre l'Europa galleggia incerta, l'IS, appunto lo Stato Islamico, si gode il ferragosto libico. Che cosa accade? Racconta il Foglio. Ricordate la missione EUNAVFOR MED contro gli scafisti? Langue in mare in attesa di Bruxelles. La residua credibilità dell'Europa nel contrasto ai trafficanti di esseri umani che gestiscono i flussi migratori illegali verso l'Italia è riposta nell'operazione EUNAVFOR MED. Se ne parlò molto nella primavera scorsa, ricorda il Foglio, quando Federica Mogherini tentò invano di farsi autorizzare dall'ONU una missione militare contro i trafficanti in Libia. Ma da allora il profilo mediatico della missione, varata il 22 giugno, operativa da fine luglio, è stato minimo. I motivi sono del resto evidenti: a quasi due mesi dall'avvio, l'operazione guidata dal quartier generale di Centocelle a Roma, dall'ammiraglio Enrico Credendino in mare e dal contrammiraglio Andrea Gueglio sulla portiera Cavour, è ancora nella fase di amalgama delle forze e di raccolta delle informazioni. Più che altro è in attesa che i partner si decidano a inviare navi aerei e che a Bruxelles qualcuno autorizzi il GO a contrastare i trafficanti, poiché dopo anni di emergenza i servizi di sicurezza italiana dispongono già da soli di un'ampia mole di informazioni sui trafficanti, i loro leader, i centri logistici e le spiagge utilizzate. Manca il via. Chiudiamo ancora questa pagina dedicata ai temi dell'immigrazione per parlare invece appunto di famiglia. Lo facciamo in due modi diversi. Il primo, dandovi conto rapidamente di un intervento di Lucetta Scaraffia sulla prima pagina dell'Osservatore Romano: sballo e crisi della famiglia, i caduti della Movida, i ragazzi che in queste calde notti di estate muoiono o si sentono male, quelli che affollano gli ospedali dei centri balneari in coma etilico, senza contare quanti stanno male in silenzio, senza farlo sapere agli altri, forse perché troppo deboli anche per farsi assistere, fanno davvero molta pena, ricorda Lucetta Scaraffia sulla prima pagina dell'Osservatore Romano, anche perché sono molto parzialmente responsabili di quello che fanno, soprattutto quando, come nel caso della ragazzina morta a Messina, hanno un'età giovanissima. Piuttosto bisogna considerarli come caduti sul campo della crisi che sta attraversando la famiglia. Sono lì perché non ci sono più genitori che si sentano investiti in un ruolo di responsabilità, genitori che accettino il compito ingrato di educare i figli, di sopportare senza deflettere le loro ribellioni, le malinconie, le minacce, che non considerino i figli come un oggetto simpatico e piacevole che hanno acquistato, che li deve gratificare con l'amore e l'allegria, ma che non richiede un minimo di fatica e sacrificio. L'unico vero rimedio a questa situazione, scrive ancora Lucetta Scaraffia sulla prima pagina dell'Osservatore Romano, può essere solo una vera famiglia, quella famiglia che nessuno sa più cosa sia, che nessuno osa più costruire e tantomeno difendere. Accennavo appunto al tema della famiglia e a una lettura diversa che vi voglio proporre dalla prima pagina della Repubblica. Repubblica che tra l'altro in apertura salda le vicende della Cina, delle borse a picco con la lite Merkel-Tsipras sul tema degli aiuti, perché si era sparsa notizia di un accordo appunto tra Grecia e creditori, invece la Germania gelatene, gli aiuti non sono stati ancora decisi, ormai siamo abituati un po' a questa pantomima dell'accordo fatto e non fatto. Ma torniamo invece alla notizia che vi voglio leggere, perché la troviamo soltanto sulla prima pagina della Repubblica: caos sui congedi parentali, a proposito di famiglia, rivolta anti-INPS dei genitori. Cosa accade? Questo congedo non sa da fare, è una storia infinita, quella del congedo parentale ad ore in Italia. Introdotto nel 2012 in attuazione di una direttiva europea del 2010, rimane lettera morta per la maggior parte dei lavoratori, perché la regolamentazione viene affidata ai contratti collettivi. Per diciamo risolvere questa contraddizione è stata reintrodotta questa possibilità del congedo parentale ad ore. Ora poi entreremo un po' meglio nel merito di questa opportunità, da Jobstat per rispettare questa direttiva europea non è ancora operativo. Manca una circolare dell'INPS. La norma è in via sperimentale, scade a dicembre, rivolta dei genitori che hanno già inviato le domande. Quindi approvata con reintrodotta questa possibilità del congedo parentale orizzontale non verticale, quindi ad ore non a giornate intere, con il Jobs Act, il 16 luglio, racconta Rosaria Amato in questa ricostruzione su Repubblica, l'INPS annuncia agli utenti che è disponibile l'applicazione per l'invio telematico delle domande di congedo parentale su base oraria. Significa che per i 10 mesi di permesso facoltativo accordate ai genitori fino a quando il figlio compie 12 anni si potrà scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, un'opportunità che permette di occuparsi dei bambini senza però lasciare il lavoro. Molti genitori accelerano la presentazione di domande, anche perché tutto scade il 31 dicembre. Morale della favola, ve la faccio breve: a tutt'oggi la circolare che dovrebbe consentire di usufruire di questo congedo parentale non è stata pubblicata, e quindi l'INPS ha semplicemente rimosso dal proprio sito la possibilità di persino presentare queste domande. L'editoriale affidato a Chiara Saraceno, che ragiona: le politiche di conciliazione famiglia e lavoro sono sempre stata la Cenerentola delle politiche sociali in Italia, negli ultimi anni hanno subito colpi durissimi con i tagli agli enti locali. Chiara Saraceno sottolinea la novità positiva che accennavo prima, introdotta nel Job Act, poi franata di fronte alla mancanza di questa circolare. Siamo davvero di fronte a una presa in giro. Mi auguro che il presidente dell'INPS, che ha a cuore la trasparenza e l'efficienza, faccia in modo di risolvere rapidamente questa strozzatura, scrive Chiara Saraceno sulla Repubblica, e che il governo riveda la dimensione solo sperimentale della misura, o altrimenti la prolunga. Altrimenti dovremo prendere atto che siamo di fronte all'ennesimo annuncio riformatore senza seguito. Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano l'apertura è dedicata ad un'inchiesta che riguarda il Parlamento. 80 inquisiti in Parlamento in 2 anni sono raddoppiati. La prima puntata di un'inchiesta del Fatto Quotidiano, che proseguirà anche nei prossimi giorni. Ma io ne approfitto per darvi conto invece di un altro dossier rapidamente dedicato alla guerra dei rifiuti. Cosa sta accadendo? Incendi in tutta Italia per fermare la raccolta differenziata. L'inchiesta di Giorgio Meletti, che ha censito 18 attacchi in 75 giorni, veramente in tutto il paese, agli impianti di trattamento dei rifiuti finalizzati al recupero e al riciclo, dalla Campania all'Abruzzo, in Lazio, ma anche in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Viene annunciata tra l'altro la presentazione di un dossier da Stefano Vignaroli, deputato del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, per fare una verifica su quella che è una vera e propria, titolo del Fatto Quotidiano, attacco militare alla raccolta differenziata. Tra i tanti colpi subiti da questi impianti vi segnalo in particolare quello denunciato dal Cosmari di Macerata, un consorzio molto attivo nella raccolta differenziata e nel riciclaggio. Il titolare, il direttore Giuseppe Giampaoli, parla di vera e propria ecomafia dopo un incendio che il 20 luglio scorso ha ridotto del 20% l'efficienza di questo impianto. Sempre sul Fatto Quotidiano c'è l'intervista al ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti in merito al tema degli inceneritori. Ne abbiamo dato conto nei giorni scorsi: le regioni propongono alternative vere, altrimenti gli inceneritori si fanno e basta. Bene, con questo titolo di giornale si conclude così la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Altre prime pagine le tratteremo magari più avanti, grazie al filo diretto con i vostri ascoltatori. Vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria, grazie alle telefonate che avrete inviato al numero 800 050 333, saremo in diretta con voi.
Enrico Fontana, collaboratore della rivista La Nuova Ecologia, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta, telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 5634 296.